Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Buonasera ascoltatori e bentornati a Non ci credo, ma è vero. Partiamo con una cosa vicina a casa nostra, Arezzo. Mise a ferro e fuoco l'autostrada in uno scontro fra ultras e se la cava con una messa alla prova. Aver messo a ferro e fuoco un pezzo d'autostrada bloccandola per ore, insieme a qualche altro centinaio di scalmanati ultras della Roma e del Napoli, tifoserie storicamente divise, vale per la giustizia un anno di messa alla prova senza condanna. E conclusi 12 mesi, il protagonista potrà contare sulla cancellazione di ogni reato. Gli basterà in questo periodo svolgere, senza incidenti, i lavori socialmente utili presso una polisportiva romana, quindi si divertirà pure. È la conclusione del processo che è stato sottoposto al Tribunale di Arezzo, competente per territorio visto che gli scontri avvennero davanti e dentro la tristemente famosa area di servizio di Badia Alpino, Martino Di Tosto, cinquantenne, cuoco di mestiere e capo tifoso per vocazione, o direi all'incontrario, capo tifoso per mestiere e cuoco per vocazione. L'unico ultrà che fu arrestato nella quasi fragranza della guerriglia la sera dello stesso 8 gennaio all'ospedale Aretino di San Donato, dove si era fatto accompagnare da un amico che poi scappò per farsi curare una ferita da taglio alla coscia. Verdetto un po' beffardo, ma è la legge che certo non scoraggerà troppo quanti volessero in futuro darsi a nuove battaglie fra opposte tifoserie. Una sentenza per di più che giunge a 8 mesi esatti dei fatti, e pensare che era un giudizio per direttissima, di quelli pensati per concludersi a poca distanza, a pochi giorni. Invece, fra una lungaggine e un'altra, non ultimo quella della ricerca di un'associazione dove svolgere i servizi sociali, la polisportiva appunto, perché non si trovava nessuno e lo voleva, c'è voluta la distanza fra il cuore dell'inverno e il caldo dell'estate per vedere la decisione. Quando si dice che la macchina un po' asmatica di una giustizia è ansima e fa fatica a dare non solo l'esempio che faccia da deterrente del reato, ma persino un qualsiasi verdetto.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile just smile.
La casa dell'avvocato brucia, negato il legittimo impedimento per il rinvio dell'udienza. L'intrecciarsi di eventi sfavorevoli a Catania, temperature altissime, incendi e blackout, ha avuto ripercussioni dirette anche nelle attività quotidiane di alcuni avvocati del foro etneo. A ciò si aggiunga pure l'assenza di comprensione, con un atteggiamento rigido da parte di chi ogni giorno si confronta con i legali, ovvero i giudici. È di poco fa la notizia diffusa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di un provvedimento che ha avuto ampia risonanza nella comunità forense catanese. Si tratta del rigetto di un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di un imputato. La motivazione dell'impedimento era connessa agli eventi che stavano interessando Catania, nello specifico i vasti incendi. Le fiamme stavano riducendo in cenere decine e decine di ettari di territorio e l'avvocato Costantino si trovava nella propria abitazione in una zona colpita proprio da un incendio ed è stato impossibilitato a recarsi in udienza. La formalizzazione della richiesta di rinvio, si legge in una nota del Consiglio dell'Ordine, è stata tempestivamente e correttamente formulata dal sostituto di udienza con contestuale richiesta di sospensione dei termini di prescrizione. A questo punto il colpo di scena. Il giudice, spiegano preoccupati il presidente dell'ordine e il consigliere segretario, ha rigettato l'istanza, ritenuta sia l'imminenza della prescrizione, ma come avevo detto era stata esclusa che potesse correre, sia per evitare oneri e incombenze di notifica alla cancelleria. Appare gravissima l'affermazione del principio che l'esigenza di evitare una notifica possa ritenersi sufficiente a calpestare il legittimo impedimento del difensore. Questa vicenda, dicono gli avvocati, oltre ad apparire surreale, esprime tutta la sua gravità in ognuno degli aspetti nei quali lo si consideri. Appare raccapricciante la superficialità con la quale è stata sottovalutata una circostanza drammatica che coinvolgeva l'incolumità personale di un avvocato e anche prima di un uomo e della sua famiglia. Indigna poi questo consiglio, ma non solo, ma l'intera classe forense, la manifesta mortificazione del diritto di difesa consumatasi con il provvedimento in questione. È stato sfregiato il ruolo dell'avvocato e la pari dignità delle parti processuali e dei protagonisti della giurisdizione. Un simile provvedimento sarebbe stato inimmaginabile se analogo impedimento avesse coinvolto un giudice o un pubblico ministero. E purtroppo è così.
Bruci la città e crolli il grattacielo.
Processi videoregistrati al via. Caos in tribunale tra problemi tecnici, carenze e ritardi. Si dovrebbe partire con la videoregistrazione delle testimonianze nei processi. Sì, no, forse, chi lo sa. Strumentazione e scioperi permettendo. La legge cosiddetta Cartabia prevede che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private, nonché le ricognizioni e i confronti, siano documentati anche con mezzi di con riproduzione audiovisiva, salvo la contingente indisponibilità di strumenti di produzione o di personale tecnico. Significa quindi che per ciascun processo dovrebbe essere possibile richiedere sul registro un codice identificativo che contraddistingua sempre quel processo e venga utilizzato sia per programmare sulla piattaforma Teams tutte le videoregistrazioni di quel processo, sia per recuperarle e visionarle in seguito. Il problema però è il solito. In giro per l'Italia le aule sono state attrezzate solo a macchia di leopardo. Ancora il 9 giugno scorso il Ministero della Giustizia, la circolare, si esprimeva in termini di auspicio, con frequente declinazione di verbi al futuro e massiccio ricorso a lettere maiuscole. Ha cioè comunicato che ad oggi, considerando i vincoli temporali di attuazione della legge, l'apposita task force ha identificato una soluzione di medio e lungo periodo che vedrà la conclusione delle attività orientativamente entro il 2026. Ma ci credete voi? Su questa situazione di già relativa incertezza, per non dire di totale incertezza, nella quale è prevedibile che si rifugierà spesso nella clausola derogatoria salvo la contingente indisponibilità di strumenti di produzione, si innesta l'ulteriore incognita dei 1.400 dipendenti delle tre cooperative del consorzio Ciclat che sono aggiudicate l'appalto del Ministero per svolgere le attività di fonoregistrazione. Le organizzazioni confederali, dopo il Ministero non ha concesso un incontro, hanno proclamato lo stato di agitazione a livello nazionale, mentre Copas Lavoro Privato ha indetto in alcune regioni uno sciopero per denunciare le condizioni di estrema precarietà subita dal personale contro la logica degli appalti nella pubblica amministrazione. Oggetto del contendere è che i fonoregistratori, trascrittori e stenotipisti paventano sovrapposizioni nel recente bando ministeriale per i data entry e temono di essere scalzati da cancellieri o addetti all'ufficio del processo e persino da programmi di trascrizione totalmente automatici.
Il cartello di cane bordello, meglio il traffico delle vacanze. Quelle code infinite di macchine che si vedono al telegiornale mi mettono di buon umore come gli stabilimenti balneari. Il cielo quando è tutto azzurro, il cielo quando è tutto azzurro e l'aria che sa di mare. E tutti ci vogliamo notare, e tutti ci vogliamo notare. Matrimonio all'ufficio postale, alla festa del santo patrono, quando il volante non si può toccare. Mi mette di buon umore come il vento sotto la maglietta e la birra che si scalda in fretta, e la birra che si scalda in fretta.
Treviglio, il POS dei parcometri non funzionava, multa annullata e comune condannato. Non solo i negozi, ma anche i parcometri hanno l'obbligo di avere il POS in funzione per consentire pagamenti elettronici. Per questo motivo il giudice di pace di Bergamo ha annullato la multa per divieto di sosta elevata in centro a Treviglio, condannando il comune a risarcire le spese legali. In una città dove ancora tiene banco l'estensione da maggio della riga blu intorno al centro storico con 200 stalli passati a pagamento, animerà il prossimo consiglio comunale la ratifica di un debito fuori bilancio di 43 euro, ovvero le spese legali subite. A tanto ammontano appunto le spese per l'impugnazione di una multa per divieto di sosta del giugno di un anno fa. A proporre il ricorso contro il verbale una quarantenne di Castelrozzone che a Treviglio per un appuntamento aveva lasciato la vettura in un parcheggio a pagamento del centro, scoprendo al parcometro che il POS non funzionava. L'apparecchio accettava moneta, ma la donna non ne aveva con sé in quel momento. Per mettersi in regola con la sosta, la signora aveva così raggiunto un altro parcometro solo per scoprire che anche questo era nelle stesse condizioni del precedente. Solo allora, dopo aver documentato la situazione, aveva gettato la spugna e si era recata al suo appuntamento. E al ritorno si era trovata sul parabrezza la multa, che ha considerato ingiusta e contro cui ha deciso di ricorrere. Coraggioso perché, fra l'altro, ricordiamoci che alla fin fine le spese di lite potevano essere superiori a quelle di quanto pagava come multa. Il comune si è costituito in giudizio e al dibattimento non ha contestato la versione da ricorrente, ma ha ribadito che era possibile pagare con la moneta. Per questo il comune non si è opposto all'annullamento della contravvenzione, ma ha chiesto che le spese fossero compensate. Una soluzione che la residente ha respinto con fermezza e il giudice di pace giustamente ha ricordato che dal 2016 la legge 208 ha esteso anche nei parcheggi a strisce blu l'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito e bancomat. Come deroga alla norma, scrive il giudice, non può essere ritenuto accettabile il mancato funzionamento del parchimetro. Si ritiene che l'amministrazione comunale abbia l'obbligo di mantenere in efficienza gli apparecchi e in particolare la possibilità di effettuare pagamenti con le carte elettroniche. Dall'altro, non può richiedere all'utilizzatore del servizio di peregrinare in cerca di un parchimetro funzionante o di essere dotato di moneta in previsione di un malfunzionamento che a lui non è imputabile. Da qui la domanda, ridicola può sembrare, a risarcire alla quarantenne 43 euro, ovvero le spese legali.
Da ragazzini era normale non avere soldi e prima di ordinare controllare il portafogli. Professor X, Batman, Iron Man e Iron Fist, supereroi ma pieni di quattrini. Darth Vader, Lex Luthor, Joker, Harley Quinn. Mi piacciono molto di più i cattivi. So cosa vuol dire non arrivo a fine mese. Questo è il mio film, zio, ho fatto io le riprese. Non ti piace ma reagisco alle tue offese. Un regista che risponde male, Marti scortese. Ratatata, qui nessuno ti dà una mano quando serve, come Trump con la Merkel. Meglio dire cose che far ridere, per la verità c'è omertà. Come il crimine sperduti gridavamo a bang, senza abiti di marca con la vita che ti sfianca. Andavo al nido con mamma, papà pesano un fido, essere indebitati già da feto, nascondono la polvere sotto il decreto, sotto il decreto. Con un low cost per Ibiza, il blu tornado di Gardaland, lezioni divisa seduti all'ultimo banco, ma dalla lotta di classe alla botta di tasse, comunisti con Rolex. Come il crimine
anni per un cambio di residenza. Il TAR striglia l'anagrafe. Uno straniero ha rischiato di perdere il lavoro. Tempistica abnorme, gestione scorretta, la bacchettata inferta dal TAR del Piemonte all'anagrafe di Torino, rea di non aver provveduto a distanza di anni a prendere semplicemente atto di un cambio di residenza. Il ritardo rischiava di comportare per un cittadino non comunitario la perdita del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo. Il problema era sorto nel 21, all'epoca della gestione Appendino, quando l'uomo si vide negare il documento perché risultava essere componente di un nucleo familiare di 4 persone e quindi di abitare un appartamento troppo piccolo e di avere un reddito relativo al 2019 di 14.000 euro all'anno a fronte dei 14.800 fissati come soglia minima. Lo straniero aveva fatto presente che in realtà la famiglia era composta da 3 unità perché il fratello da tempo si era trasferito in Germania e sia l'alloggio e il reddito quindi erano da dichiarare idonei. Sin dal 19 febbraio del 20 aveva chiesto all'anagrafe di provvedere alla cancellazione dagli elenchi senza ottenere risposta. Il 6 dicembre mandò una PEC facendo presente che il ritardo stava compromettendo la sua posizione in Italia, ma fu inutile. Così ha presentato un ricorso al TAR ottenendo l'annullamento del mancato rinnovo del permesso. All'udienza del 17 maggio scorso i giudici hanno preso atto che a tutt'oggi non è dato comprendere se le richieste sollecitazioni del ricorrente abbiano avuto riscontro alcuno e hanno dato ragione al lavoratore. Il grave ritardo con il quale l'amministrazione comunale evade le pratiche anagrafiche, si legge nella sentenza, potrebbe indurre una situazione cartolare in potenziale contrasto con la realtà dei fatti e per di più a rischio di causare danni rilevantissimi ai diritti degli interessati.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare.
Per la Cassazione, il boss mafioso può ottenere permesso premio per andare in chiesa. Negarlo, in ragione della sola operatività del clan mafioso nel contesto, nonostante il percorso detentivo esemplare e l'assenza di indici di vicinanza agli affiliati, implica inaccettabilmente e l'unica condizione che potrebbe consentire al detenuto di ottenere il permesso sarebbe la collaborazione con la giustizia. Così la Cassazione, con sentenza veramente coraggiosa e innovativa, ma rispettosa dei diritti civili, accogliendo le doglianze di un detenuto per omicidio aggravato dal metodo mafioso, avverse il rigetto dell'istanza per la concessione di un permesso premio per partecipare ad una funzione religiosa. Il Tribunale di Sorveglianza, invece, pur rilevando la sussistenza di sicuri indici di un percorso carcerario esemplare e di una profonda revisione critica del proprio passato, con adesione convinta ai principi religiosi cattolici, aveva rigettato il reclamo del detenuto, ritenendo che tali elementi non fossero sufficienti a dimostrare la rescisione dei legami associativi e l'esistenza delle condizioni che escludano in radice la ripresa della relazione con il gruppo criminale. Uomo ha ricorso però in Cassazione, lamentandosi della motivazione illogica e contraddittoria dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, e la Cassazione gli ha dato ragione, e secondo noi facendo bene, perché in realtà, se risultasse in effetti costui aveva completamente criticato il suo passato con un'adesione convinta ai nuovi principi religiosi, non si vede perché gli si possa negare il permesso per andare ad una funzione religiosa. Ben fatto.
Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, e invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no, e invece no. Passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesima mano seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, invece no, e invece no.
A Barletta è avvenuta una vicenda particolarmente assurda, rispetto alla quale l'attuale amministrazione sembra abbia dimostrato un totale disinteresse, motivo per cui il protagonista si è rivolto al TAR di Bari, che si è pronunciato recentemente. Stando a quanto si è saputo, Nel 1956 il comune di Barletta avrebbe concesso a un cittadino il terreno per costruire una cappella all'interno del cimitero monumentale, precisando che è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranee al nucleo familiare. Eppure, lo scorso anno, il figlio dell'originario concessionario ha scoperto la presenza di due estranei nella tomba di famiglia, un uomo e una donna che non hanno nulla a che fare con il suo nucleo. Per questa ragione il proprietario della cappella ha presentato istanza di accesso agli atti e ha scoperto che il comune ha consentito la tumulazione delle salme trovate nonostante il cittadino non avesse mai prestato alcun consenso, con la diretta conseguenza che le firme apposte in calce autorizzazione sarebbero state falsificate. Il proprietario della cappella ha depositato due istanze per chiedere la rimozione delle salme e trasferire le spoglie in un'altra zona, richiesta mai accolta dall'amministrazione comunale e che hanno costretto l'uomo a presentare un ricorso al TAR. Nel provvedimento del giudice si legge che il silenzio osservato dal comune è manifestamente illegittimo per contrasto con i principi generali del nostro ordinamento. Ora al comune toccherà adottare un provvedimento entro 90 giorni di trasferimento delle salme. Insomma, cari amici, non c'è pace nemmeno nei cimiteri. Cari amici, prima di salutarvi e di ricordarvi la prossima puntata, mi è tornato alla mente uno degli episodi della scorsa trasmissione in cui appunto vi dicevo di quella ragazza che era ricorsa al TAR per togliersi il cognome del padre e ottenere soltanto quello della madre a causa della completa latitanza del padre nella sua vita. E mi ha colpito molto la vicenda recentissima di questi tre giorni in cui la figlia di Messina Denaro, che aveva sempre non riconosciuto il padre, nel senso non l'aveva mai voluto frequentare, dopo la morte o negli ultimi momenti della morte ha voluto in qualche modo riconoscere il padre come il suo babbo. Questa circostanza mi ha fatto riflettere come l'animo umano è veramente inconoscibile, profondo, misterioso, perché in fondo sarebbe una vicenda molto simile a quella che avevo citato l'altra volta. Eppure in questo caso quel sentimento universale di attaccamento alle radici ha fatto sì che questa ragazza si sia ricreduta e nell'ultimo momento abbia voluto riconoscere il proprio padre. Beh, così è la vita. un caro saluto e alla prossima puntata, cari ascoltatori e ascoltatrici.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.